Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari giovani, grazie per essere qui. Questa sera è un doppio inizio, l'inizio del cammino verso il Sinodo, che ha un nome largo, lungo, giovani, la fede, il discernimento vocazionale, ma diciamo il Sinodo dei giovani. Si capisce meglio. E anche il secondo inizio, il cammino verso Panama, un sinodo del quale nessun giovane deve sentirsi escluso. Ma facciamo un sinodo per i giovani cattolici, ma anche i giovani che appartengono alle associazioni cattoliche, e così è più forte. No. Il sinodo è il sinodo per e di tutti i giovani. I giovani sono i protagonisti.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando l'inizio del discorso di Papa Francesco ai giovani riuniti nella Basilica di Santa Maria Maggiore l'8 aprile scorso per partecipare alla veglia di preghiera in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù, che li vedrà radunati insieme a Papa Francesco a Panama nel gennaio 2019. Un avvenimento che, come ha sottolineato Papa Francesco, è stato anche il primo momento nel cammino di preparazione al prossimo sinodo in programma nell'ottobre 2018 e che, per volere di Papa Francesco, sarà dedicato proprio ai giovani. Dal 14 giugno scorso è online il questionario con il quale il Sinodo dei Vescovi è proprio in vista dell'Assemblea 2018 dedicata al tema I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, intende completare la consultazione già avviata attraverso il documento preparatorio dello scorso gennaio. Le ragioni del questionario e più in generale del sito internet all'interno del quale è collocato, Padre Vito Magno le ha chiesti a Monsignor Fabio Fabene, sottosegretario del Sinodo dei Vescovi.
Monsignor Fabene, da diversi mesi si è messa in moto la macchina del Sinodo dei Vescovi che parlerà dei giovani. Quali le tappe finora effettuate?
Innanzitutto bisogna ricordare la pubblicazione del documento preparatorio da parte della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, che è avvenuto nel mese di gennaio. Un documento importante perché interessa le conferenze episcopali, i sinodi delle chiese orientali, ed è aperto alla considerazione, all'approfondimento e alla discussione di tutte le diocesi e di tutte le parrocchie. Da quello che ci risulta è stato un documento molto ben accolto e molti già hanno cominciato a lavorare sul questionario, che è parte integrante dello stesso documento preparatorio. C'è da rilevare che per la prima volta nel questionario ci sono delle domande specifiche per ogni continente, perché la realtà giovanile, come tutti noi sappiamo, è diversa da un continente all'altro. E quindi la Segreteria Generale ha voluto che si esprimessero anche le particolarità e le peculiarità caratterizzanti ciascun continente della Terra.
Intanto si è giunti a un nuovo passo, il sito dei giovani per i giovani.
Sì, questo passo ulteriore è avvenuto dopo la celebrazione della Giornata Mondiale della Gioventù, che è stata caratterizzata anche dal tema sinodale, e dove noi qualche giorno prima abbiamo partecipato ad un convegno organizzato insieme al Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, proprio sui temi sinodali. Lì abbiamo potuto incontrare i rappresentanti delle conferenze episcopali del mondo, i rappresentanti giovani, e abbiamo potuto presentare loro il cammino sinodale e i grandi temi del prossimo sinodo. Per quanto riguarda il sito, è la prima volta, come avevamo annunciato già nella conferenza stampa del mese di gennaio, che un sinodo ha un proprio sito. E questo per aiutare soprattutto i giovani a conoscere questa realtà del sinodo, a interessarsi al cammino sinodale e anche a far emergere quei giovani testimoni che ci sono stati recentemente e che ci sono anche oggi nella Chiesa e nel mondo, che danno testimonianza al Vangelo e sono anche testimoni di grandi valori umani. Nel sito c'è inserito un questionario per i giovani, a cui sono chiamati a rispondere tutti i giovani di tutto il mondo, di tutte le culture, di tutte le latitudini, e i giovani dai 16 ai 29 anni, per poter ascoltare la loro voce. E lo abbiamo proprio voluto per renderci conto di quello che è il pensiero dei giovani oggi su di loro, sui rapporti con i loro coetanei, sulla vita, sull'orientamento della loro vita, sulla fede, su Cristo e sui rapporti anche con Dio e con gli adulti. È molto importante che i giovani rispondano a questo questionario, perché i risultati saranno integrati insieme alle risposte del questionario che daranno le conferenze episcopali per l'elaborazione del documento proprio per il sinodo, per l'istrumento Laboris. Quindi noi ci auguriamo che i giovani colgano l'opportunità di far sentire la loro voce ai pastori della Chiesa per far presente quelle che sono le loro esigenze e qual è il loro pensiero sulla fede e sulla loro scelta di vita.
Se un adulto, genitore o educatore che sia, volesse rispondere a questo questionario, le risposte saranno tenute in considerazione?
Il questionario è per i giovani, diciamo gli educatori, i responsabili, i genitori sono invitati a far conoscere questo questionario ai loro giovani, ai loro figli, in modo che possano rispondere confrontandosi con le domande che gli vengono poste.
Chi poi farà una lettura delle risposte che sono pervenute?
Beh, noi ci siamo affidati fin dall'inizio, anche per l'elaborazione del questionario, a specialisti, e in particolare all'Istituto Toniolo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
Fino a quando si potrà rispondere alle domande?
Fino al 30 novembre 2017.
Quali allora le prossime tappe nel programma della Segreteria del Sinodo?
Noi abbiamo programmato per il mese di settembre un seminario di studi sulla situazione dei giovani nel mondo. È un seminario, appunto, che è riservato a esperti del mondo giovanile di tutti e cinque i continenti. Questo proprio per conoscere qual è la realtà effettiva dei giovani di oggi nelle diversità del mondo.
Come stanno rispondendo le diocesi?
Beh, le iniziative sono molte. In particolare voglio ricordare che diverse diocesi, almeno in Italia, hanno celebrato o stanno celebrando un sinodo chiamato, un'assemblea chiamata sinodo proprio per i giovani e con i giovani.
Monsignor Fabbene, in pochi giorni le risposte al questionario dei giovani sono state molte migliaia. Dove si vuole arrivare?
Aiutare la Chiesa a camminare con i giovani, insieme ai giovani, e ad ascoltare quelle che sono le richieste dei giovani e nello stesso tempo aiutare i giovani e gli educatori perché i ragazzi e le ragazze si confrontino con il Vangelo e soprattutto perché sappiano discernere loro per primi la scelta della loro vita. La Chiesa desidera che i giovani siano protagonisti non solo di questo evento sinodale, ma della stessa vita della Chiesa, che siano inseriti nelle comunità ecclesiali e che d'altra parte le comunità ecclesiali siano attente a quelle che sono le esigenze, le dinamiche del mondo giovanile oggi, perché i giovani possano veramente essere con le loro scelte, secondo il Vangelo, possano essere veramente i cristiani maturi di domani e possano scegliere il loro posto nella vita per edificare la Chiesa e la società secondo quella che è la loro particolare caratteristica, vorrei dire secondo quello che è il dono che Dio ha loro concesso.
Signore Gesù Cristo, che ci hai redenti con il tuo sangue prezioso, noi ti adoriamo. Prezzo infinito del riscatto dell'universo, mistico lavacro delle anime nostre, il tuo sangue divino è il pegno della nostra salvezza presso il Padre misericordioso. Sii sempre benedetto e ringraziato, Gesù, per il dono del tuo sangue, che con spirito di amore eterno hai offerto fino all'ultima stilla per farci partecipi della vita divina. Il sangue che hai versato per la nostra redenzione ci purifichi dal peccato e ci salvi dalle insidie del maligno. Il sangue della nuova ed eterna alleanza, nostra bevanda nel sacrificio eucaristico, ci unisca a Dio e tra di noi nell'amore, nella pace e nel rispetto di ogni persona, specialmente dei poveri. O sangue di vita, di unità e di pace, mistero d'amore e sorgente di grazia, inebria i nostri cuori del Santo Spirito. Signore Gesù, vorremmo compensarti delle ingratitudini e degli oltraggi che ricevi continuamente dai peccati delle tue creature. Accetta la nostra vita in unione con l'offerta del tuo sangue, perché possiamo completare in noi ciò che manca alla tua passione, per il bene della Chiesa e per la redenzione del mondo. Signore Gesù Cristo, fa che tutti i popoli e tutte le lingue ti possano benedire e ringraziare qui in terra e nella gloria dei cieli. Con il canto di lode, ci hai redenti, o Signore, con il tuo sangue e hai fatto di noi un regno per il nostro Dio. Amen.
Abbiamo ascoltato la consacrazione al preziosissimo sangue di Gesù. Come abbiamo già ricordato nei nostri incontri, il mese di luglio è dedicato al preziosissimo sangue di Cristo. La consacrazione è stata letta da Alessandro De Carolis. Siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini. Domenica prossima, 14ª del tempo ordinario, ascolteremo un brano dal capitolo 11 del Vangelo di Matteo. Ecco il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Questa domenica noi ascolteremo nella prima lettura, come introduzione al tema del bellissimo Vangelo che sarà proclamato, il profeta Zaccaria. Al capitolo 9 ha il testo sul re umile. viene a te il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. Ecco, qual è la realtà? Che si parla di un arco di guerra spezzato e arriverà la pace. Come arriva la pace? Qual è la strada della pace? Noi molto spesso scegliamo la strada sbagliata. Per cercare la pace partiamo dal punire qualcuno. Per cercare la pace partiamo dallo spazzare via qualcosa, dal dover mettere in chiaro qualcos'altro, dal fare giustizia. La giustizia è un valore, per carità, ma il problema è che la strada della punizione è difficilmente la strada della pace, a meno che uno non la cerchi, questa purificazione. Ma se noi la imponiamo, noi vogliamo una pace dove l'altro debba finalmente capire che ha sbagliato e allora staremo in pace. E puoi aspettare molto tempo prima che questo avviene, perché l'altro ha la sua idea di giustizia, per cui penserà che sei tu che devi capire invece. E così aumenterà esponenzialmente la conflittualità. E così dobbiamo avere un miglior maestro per la pace. Nel Vangelo di questa domenica si parla di qualcosa di nascosto ai sapienti, ai dotti, e che si rivela nella piccolezza del cuore. Si rivela agli stanchi, agli oppressi, a quelli che non ce la fanno più, a quelli che non hanno soluzioni, a quelli che finalmente accettano di essere aiutati, quelli che hanno bisogno di essere sollevati. Quando ci si sente forti, la via della pace è la forza. Quando ci si sente poveri, si inizia ad intuire la vera via della pace. La vera via della pace è l'umiltà, è la piccolezza. Non c'è niente da fare, anche facendo la giustizia, anche dicendo ciò che va detto. Tutto può essere detto in una maniera mansueta, non bellicosa. La pace si cerca per le vie della pace. Per arrivare alla pace bisogna andare per qualcosa che produce pace, non produce rabbia. Come pensare di avere la pace da un'aggressione? Quante volte nei conflitti personali si crede di poter perseguire la pace per mezzo di un atteggiamento di rimprovero? Ecco, a un momento siamo stanchi, oppressi, e forse anche nelle bellicosità esistenziali si arriva a qualche cosa del tipo: senti, sono stanco di combattere, ti prego parliamo, ti prego cerchiamo di capirci. E ci si apre all'unica vera via della pace, che è la pace. Banale, ma è così. È l'atteggiamento pacifico che produce la pace, non certamente qualcosa di eterogeneo. C'è qualcosa che il Signore ci ha portato, e non ce l'ha portato gridando e spezzando una canna incrinata o spegnendo un lumino fumigante. L'ha portato questo sentiero della pace per mezzo di un atteggiamento di pace. La vita la si ristora, la si alimenta non nella guerra ma nella pace. Abbiamo bisogno di prendere il giogo di Cristo, abbiamo bisogno di stare nella fiducia in Lui, obbedire al giogo dell'obbedienza, così era inteso nell'Antico Testamento questo termine del giogo, era quel tipo di peso che diventa dolce e leggero perché in realtà è la relazione con Dio. E qui c'è da dire una cosa: che tutto questo non è semplicemente un pacifismo o un irenismo a tutto tondo, è un problema di incontro con Dio. Infatti questo Vangelo parla del fatto che nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Come si fa a entrare in questa intimità? Questa intimità non è una nostra decisione. Entrare in questo recinto non è una porta che sfondiamo di nostro, questa è una porta che gentilmente ci si apre, ci viene svelato per grazia di poter iniziare a conoscere il Padre e il Figlio e stare dentro la loro relazione. e è colui al quale il figlio vorrà rivelarlo che potrà conoscere il padre. Appunto, la via della pace si riceve, non si escogita, si accoglie, non si inventa. La via della pace è un atteggiamento in cui non si è così intelligenti da risolvere i problemi, ma si è così umili da lasciarsi salvare. Un po' tutta la vita spirituale, che è una chiamata a una pace che è la shalom ebraica, l'abbondanza interiore. Nell'ebraismo, nell'Antico Testamento, era un'abbondanza esteriore. Qui diventa una pace come solamente Cristo la sa dare. È la sua vita, è il vivere la vita dei figli, è il vivere la vita che vive lui, una vita a cospetto del padre, una vita dove si è amati sempre e comunque, una vita dove si è certi di colui a cui si è consegnata la propria esistenza. Questa vita qui è un dono, non è un impegno, è un regalo, non è una decisione semplicemente nostra. Noi questa vita la dobbiamo assecondare, nascosta nel nostro battesimo. Questa vita è una vita che passa per quel giogo soave che è la fiducia, che sono gli atti di obbedienza, che è lo smettere di stare come sapienti e dotti e farsi piccoli. Chi si fa piccolo davanti a Dio in un certo senso suscita l'azione di Dio. La forma migliore per attirare grazie su di sé è stare umilmente davanti a Lui, è consegnarsi a Lui poveramente, perché veramente, come dicono i salmi, in chi abiterà il Signore? Verso chi rivolgerà il suo sguardo? Sull'umile, su chi ha lo spirito contrito, un cuore affranto e umiliato. Tu, oh Dio, non disprezzi. Non dobbiamo cercare la nostra grandezza quando cerchiamo la pace profonda del cuore. Dobbiamo accogliere la nostra piccolezza. Non dobbiamo cercare le nostre grandi pensate, le nostre grandi ideone quando cerchiamo la pace. Dobbiamo accogliere con semplicità i nostri limiti. Stare lì, nella piccolezza, è la porta di ingresso e il luogo di irruzione di Dio nella nostra vita. La pace, quella vera, comincia dal rapporto con Dio, comincia dall'accogliere che abbiamo bisogno di essere salvati.
In chiusura vi anticipo che a partire da questa sera, ogni mercoledì alle 21, potrete riascoltare il programma dei Giochi dell'Armonia andato in onda il mercoledì mattina alle 7 e poi in replica alle 17:35. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.